Allora, apriamo il capitolo sorveglianza andando a parlare di sorveglianza di massa online. Lo facciamo grazie al contributo di Giacomo Zandonini. Ciao, bentornato.
Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti, abbiamo parlato più volte di sorveglianza di massa. Oggi andiamo ad analizzare una proposta avanzata dalla commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, che rappresenterebbe uno scenario decisamente calzante per quanto riguarda la categoria della sorveglianza di massa. La commissaria Johansson è stata di fatto appunto una sorta di ministra europea degli interni, è stata definita Big Sister, la grande sorella, proprio per la sua propulsione verso iniziative di controllo della popolazione. Ecco, una pervasività della sorveglianza di massa mai raggiunta prima in modo così strutturale, mai ipotizzata, ecco, prima in modo così strutturale, giustificata in questo caso dal contrasto alla pedopornografia online, cosiddetti children sexual abuse material. Ecco, già solo probabilmente scrivendo children sexual abuse in una stessa frase, in un messaggio a Giacomo, potrebbe partire un flagging, potrebbe partire una segnalazione di allerta di qualche sorta. Ecco, ma Giacomo, raccontaci un po' che cosa si sta muovendo e a che punto è il dibattito.
Sì, si tratta di un tema estremamente complesso, e per venire alla questione europea, che non è solamente un tema europeo, però direi da lì, c'è questa proposta che è stata inoltrata, presentata ufficialmente dalla commissaria Johansson nel maggio 2022. Prima c'era stato tutto un percorso in qualche modo di preparazione di questa proposta di legge, di regolamento europeo, il cui scopo è evidentemente insomma condivisibile da tutta la popolazione europea, salvo un numero molto limitato, fortunatamente, di persone che effettivamente distribuiscono questo materiale, ne traggono anche profitto alle volte. Però cosa c'è da dire, cosa c'è dietro questa facciata, direi, della lotta, della difesa dei minori contro la diffusione di materiale pedopornografico online? Ci sono delle spinte molto forti e delle altre agende, in qualche modo, che sembrano addirittura prevalere, tanto che molte organizzazioni, anche per la difesa dei minori, durante l'inchiesta che ho realizzato con Apostolis Fodiatis e Ludex Tavinoa nel corso degli ultimi 9 mesi, ci hanno detto è una proposta che non ci soddisfa e che non che rischia di essere inefficace, serve altro, serve prevenzione, serve welfare, serve sostegno psicologico, serve un lavoro sul territorio, addirittura delle stesse agenzie di polizia ce l'hanno detto, paradossalmente. Però venendo ai contenuti della proposta, la proposta di legge di fatto non parla di delle tecnologie che dovrebbero essere usate nel concreto per andare a cercare, identificare online, in tutte le nostre chat, nelle cloud, nei sistemi di messaggistica di ogni tipo usate nell'Unione Europea da 400 e passa milioni di persone. Non dice dobbiamo usare questa tecnologia, ma crea una sorta di grande infrastruttura legale, per cui ci sarebbe un obbligo per tutti i provider e le piattaforme di messaggistica che sono riconosciute a rischio di ospitare materiale pedopornografico di appunto fare questa scansione totale per un periodo limitato ma rinnovabile nel tempo dei messaggi utilizzati dai loro clienti utilizzatori, che si tratti di WhatsApp, di Signal, che è già un sistema molto più sicuro, e di mille altri sistemi di messaggistica. E cosa significa scansionare messaggi in cerca, o i contenuti o le cloud in cerca di materiale illegale? Significa di fatto entrare dentro la comunicazione e aprire le porte a, da una parte, all'utilizzo di tecnologie che si basano oggi sull'intelligenza artificiale, che però hanno anche dei rischi significativi di creare vulnerabilità nei sistemi stessi e di fatto di portare a un numero molto alto dei cosiddetti falsi positivi. Cioè, per fare un esempio molto concreto, il genitore che condivide la foto del figlio piccolo in spiaggia e con qualcun altro e viene identificato da uno di questi sistemi come un contenuto potenzialmente illegale, quindi segnalato poi a un'agenzia di sicurezza, di polizia. Oppure un altro esempio che forse è ancora più calzante è quello di una ragazza adolescenti che condividono, come si fa sempre più oggi, messaggi personali, intimi, con anche fotografie che hanno un contenuto sessuale, se vogliamo, però nell'età del consenso, e che vengono comunque etichettati, finiscono dentro questa grande maglia di controllo. E questo è solo un esempio. Dietro questo regolamento quindi si apre un grande mercato e i soggetti che hanno spinto per approvare questo regolamento, avendo un fortissimo accesso alla Commissione Europea, addirittura influenzando la stessa proposta di legge, quello che abbiamo ricostruito nell'inchiesta, sono anche soggetti che hanno grandi interessi nell'intelligenza artificiale, nel business di tutta una serie di tecnologie poi potenzialmente molto invasive degli spazi di privacy di ognuno di noi.
Beh, ha citato appunto gli interessi industriali, insomma, sappiamo il potere che su diversi fronti la cosiddetta surveillance design community a livello europeo sta assumendo, lo vediamo in modo molto efficace su un altro fronte di cui ti sei occupato più volte, che è quello della war on migrants, della guerra alle persone migranti. Ecco, ma in questo caso specifico ci sono dei nomi che possiamo in qualche modo delineare, delle strutture che possiamo far emergere all'interno di questo bacino di interessi?
Sicuramente ci sono dei nomi che sono emersi anche più volte nel nostro lavoro, che abbiamo citato nelle nostre inchieste, e ne farei due. Da una parte, per quanto riguarda, diciamo, il mercato delle aziende, società, organizzazioni che si basano sulla, insomma, che vendono, propongono e sviluppano sistemi di sorveglianza, di scansione della messaggistica, è emerso in modo molto forte come un attore che ha influenzato, avendo un accesso fortissimo alle istituzioni europee e quindi influenzando questa proposta di legge contro la diffusione di materiale pedopornografico online, è emerso questa organizzazione statunitense che si chiama TORN, che già lavora soprattutto negli Stati Uniti con moltissime agenzie di sicurezza sia nazionali che locali, vendendo licenze per software di controllo, scansione di internet con vari scopi, e dietro Thorn, che poi ha lavorato con Amazon, ha lavorato con Microsoft in particolare, con diverse altre società, c'è l'attore Ashton Kutcher, che chi è appassionato forse di Apple e di tecnologia avrà visto nei panni di Steve Jobs, paradossalmente, alcuni anni fa, dico paradossalmente perché Apple poi si è rivelata molto contraria a queste proposte emerse nell'Unione Europea per diversi motivi, ma Ashton Kutcher poi è una star di diverse serie televisive, insomma, personaggio molto influente e investitore e imprenditore da diversi anni, che ha creato Thorn e ha lasciato poco tempo fa in mezzo a uno scandalo su il fatto che avesse difeso un suo collega accusato e poi condannato per abusi sessuali. Questo alcune settimane fa è avvenuto, però Kutcher è stato un volto di questa campagna di pressione, di lobby nei confronti delle istituzioni europee, dei parlamentari europei, e dietro l'idea che ci sia un esclusivo interesse verso i diritti dei minori, in realtà c'è tutta una rete di interessi economici che è importante evidenziare.
No, prego.
Vado. Accenno anche un altro attore che è interessante, che ci porta in un'altra sfera di influenza, ovvero questa fondazione che si chiama We Protect, Noi Proteggiamo, con sede in Olanda, che ha legami molto forti con la Commissione europea e con diverse aziende e organizzazioni internazionali, tra cui appunto Thorn di Ashton Kutcher, di cui ho parlato un attimo fa. WeProtect è una sorta di piattaforma di globale di incontro tra governi, grosse agenzie di sicurezza, come Interpol, Europol, la CIA ed altri, ma anche per esempio il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti, cosa anche interessante, e l'Unione Europea e società che si occupano, diciamo, della Silicon Valley o legate a sistemi di messaggistica interpersonale e a soluzioni per scansionarli, per controllarli. Qui questo ci rimanda all'altro interesse forte in questa proposta, che è quello di indebolire in modo significativo la crittografia, i sistemi di comunicazione end-to-end encrypted, che usiamo poi ormai anche senza saperlo tutti i giorni, che garantiscono il fatto che quando noi ci scriviamo un messaggio, anche su WhatsApp, che non è uno dei sistemi più forti in termini di sicurezza, in teoria WhatsApp non può vedere quello che ci mandiamo. Poi WhatsApp ha dei sistemi per un po' capire alle volte dei macro temi, insomma, e capire, sa dove siamo, sa a chi, con cui comunichiamo, insomma, alcune cosiddette meta informazioni. Però di fatto questa proposta obbligherebbe moltissimi provider di messaggistica e di sistemi di cloud, quindi storage online di materiali che usano la crittografia end-to-end, aprire una porta. Qual è il problema? Questo è un grande desiderio di molte agenzie di sicurezza internazionale da tempo. Gli scienziati e gli appassionati di privacy chiamano queste come le crypto wars, le guerre contro la crittografia, che l'FBI, la CIA e molti altri nel mondo hanno cercato ripetutamente di combattere negli anni, dicendo una cosa: questa spinta all'utilizzo dei diritti dei minori per approvare queste nuove leggi, perché non solo nell'Unione Europea ma anche in Inghilterra è stata approvata da pochissimo una misura simile, negli Stati Uniti c'è in corso un dibattito anche per alcune misure legislative, viene da questa fame da parte delle grosse agenzie di sicurezza internazionali, tra le più potenti nel mondo, per indebolire questo sistema di comunicazione criptata, che poi è fondamentale per il giornalismo, per l'attivismo, per anche per lo stesso mondo della politica e del business, evidentemente, e che risulterebbe particolarmente colpito e indebolito. Quindi questa è una questione centrale. Di fatto, se si vuole preservare la comunicazione crittografata end-to-end, cioè da utente che riceve, che manda, utente che riceve, nessuno sa cosa succede in questa comunicazione, non è possibile implementare le tecnologie che vanno a cercare per qualsiasi tipo di contenuto. E l'altro aspetto è la creazione di una grande infrastruttura, questa che sarebbe messa in piedi con questo regolamento europeo, per controllare, scansionare, insomma controllare l'implementazione del regolamento e poi arrivare a scansionare la messaggistica. Cosa succede? Si creerà questa infrastruttura, probabilmente ancora il dibattito a livello di istituzione europea in corso, e si potrà anche decidere a un certo punto di reindirizzarla. Questo è uno dei rischi che viene sollevato. Oggi andiamo a vedere potenziali materiali di abuso sui minori, domani possiamo andare a cercare dei reati politici, per esempio, dare a dei sistemi che già sono sperimentati altre indicazioni su cosa andare a cercare, sempre utilizzando l'intelligenza artificiale.
Certo, tra l'altro guarda, hai aperto diversi altri punti che mi piacerebbe approfondire. Da un lato appunto la tendenza a strutturare backdoors, in generale strumenti per bypassare o permeare, insomma superare le cifrature. Come dicevi tu, sta avanzando parallelamente anche in UK e negli Stati Uniti, e direi che si può inserire all'interno di un campo di sorveglianza e disciplina più esteso, che da un lato rientra in quella che definivi tu appunto la guerra, la lotta contro la cifratura, tra l'altro anche equiparata recentemente nel dibattito francese a una pratica terroristica, come se il diritto alla tutela delle proprie comunicazioni debba oramai essere identificato come una minaccia al pari di quella di un attacco terroristico, dall'altro, o quantomeno una categoria morale, ecco, simile, dall'altro c'è il campo ancora più esteso, che è quello del cosiddetto real name internet, ovvero del contrasto alla pseudonimia, al fatto di poter entrare e interagire online non esibendo la propria concreta identità. Tra le varie fasce di popolazione, di attività, di attivismo colpite, penso anche al whistleblowing, per esempio, per aggiungere un altro elemento. E ti chiederei intanto, però, visto che si parlava di intelligenza artificiale come strumento, come tecnologia all'interno di questa infrastruttura sorvegliante per identificare potenzialmente materiali da attenzionare, al netto appunto dei falsi positivi, come citavi in modo molto interessante e corretto, che dall'altro lato appunto il curriculum di Ylva Johansson registra insomma il suo attivismo a favore anche del riconoscimento facciale negli spazi pubblici, dei database biometrici e tutto quanto in qualche modo concerna un potenziamento dell'apparato ipertrofico sorvegliante europeo. Mi viene però in mente come questo utilizzo dell'intelligenza artificiale adesso va a collidere in qualche modo, o come potrebbe conciliarsi con le cornici abbastanza restrittive che fino ad ora stanno proponendo le bozze in divenire del AI Act, della normativa europea sulle intelligenze artificiali.
Sì, questo è un tema chiaramente importante, come dicevi, e appunto Ylva Johansson nel suo ruolo di commissaria di affari interni ha avanzato e sostenuto in modo significativo diverse proposte, tra cui mi viene in mente, anche perché l'ho seguita da vicino, diciamo l'iter per il nuovo regolamento, l'adozione del nuovo regolamento avvenuta l'anno scorso di Europol, l'agenzia di cooperazione tra polizie europee, e proprio Europol ci riporta un po' dentro questa dinamica, quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per diciamo attività di cosiddetto law enforcement, cioè di diciamo inchiesta di polizia e di attività di controllo della popolazione, e rispetto proprio al dibattito in corso, siamo nelle fasi proprio finali a livello di istituzioni europee, il cosiddetto trilogo, in cui si deve decidere il testo finale dell'Artificial Intelligence Act, che insomma con varie mediazioni, aspetti probabilmente ancora in parte controversi, però ha introdotto una serie di diciamo di garanzie o di controlli specifici, o addirittura prevedendo di non autorizzare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale considerati a rischio di violare la privacy, in particolare in alcuni casi, insomma. E anche se esiste, come ben sai, questa insomma eccezione nei confronti della questione del controllo delle frontiere, che significa nel controllo delle persone in viaggio e cosiddetti in modo cosiddetto irregolare. E tornando al regolamento contro la pedopornografia online, è interessante un documento che abbiamo ottenuto dell'anno scorso, poco dopo la presentazione della proposta di Ylva Johansson. La Commissione europea ha incontrato Europol, e durante questo incontro, ci dicono i verbali, Europol ha chiesto un accesso praticamente indefinito e totale a tutti i materiali che sarebbero raccolti grazie al nuovo regolamento, quindi per esempio tutta una copia di tutte le chat di messaggistica di un certo sistema che viene riconosciuto come a rischio e quindi viene obbligato dentro l'Unione Europea a implementare questo sistema di scansione della messaggistica interpersonale. E Europol ha detto in qualche modo: mandateci tutto, vogliamo avere accesso a tutto. Perché? Perché vogliamo anche utilizzarlo per sviluppare i nostri sistemi di intelligenza artificiale. Europol ha un'unità di ricerca e sviluppo, ha una possibilità di sviluppare anche questi sistemi dentro comunque e sottoponendoli formalmente a un controllo del Garante Europeo per la Privacy e per la protezione dei dati, che storicamente più volte Europol ha cercato in qualche modo di spingere al limite e di ridurre il più possibile questo meccanismo di controllo esterno. E nelle richieste di Europol c'è anche in qualche modo questa: non vogliamo cadere in limitazioni anche legate alla nuova legislazione, ovvero all'Artificial Intelligence Act. Quindi vogliamo avere le mani libere di poter utilizzare sistemi di sviluppare, utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, perché alla fine noi siamo noi a garantire la sicurezza dell'Unione Europea e dobbiamo avere tutto. E quindi anche dati, anche per esempio falsi positivi, significa questo. E potenzialmente quello che dice Europol è anche: perché non estendiamo questo sistema non solo al materiale pedopornografico? Quindi già lo dicevano oltre un anno fa in questo incontro. È interessante perché fa capire, al di là poi del dibattito e dell'iter legislativo, che è molto complesso, che è ancora in corso, fa capire anche quali sono i desiderata di un'agenzia che da sempre ha cercato in qualche modo di sfuggire a dei meccanismi di controllo, accumulando dati personali e con questi fondi e potere.
Sì, sì. Tra l'altro, appunto, mi viene in mente come recentemente all'interno di questo iter in cui si sommano diverse proposte, diverse commissioni o agenzie, appunto come Europol, e i fronti di intervento vanno appunto da quello dello sviluppo di tecnologie da applicare al War on Migrants piuttosto che alla repressione di diversi fenomeni anche solo conflittuali, ecco, e non poi ovviamente considerati come criminali. Ma penso che qualche anno fa, penso fosse il 2021, la commissione LIBE, quindi la commissione che si occupa di libertà civili, giustizia, affari interni, coprendo un spettro abbastanza esteso di fenomeni, aveva votato un documento per il contrasto alla diffusione di contenuti online considerati estremisti, equiparando tra l'altro i testi o le rivendicazioni di attentati di suprematismo bianco letali ai comunicati di Azione Diretta Ecologista, Antifascista e via dicendo. Più di recente, all'interno dei report sulla conflittualità, sull'estremismo interno, anzi sull'antiterrorismo, era stato citato anche Abolish Frontex e tutte le campagne No Border come potenziali minacce. Ma tra l'altro anche all'interno di questa richiesta di eliminazione di documenti considerati estremisti c'era anche la possibilità di operazione transnazionale tra questure, per cui qualunque attore istituzionale può richiedere la rimozione di un contenuto in un altro stato. E questo comunque all'interno del Digital Service Act, entrato in vigore da pochissimo, lo scorso agosto se non ricordo male, ha recepito in parte queste indicazioni su cosa sia estremismo, tra l'altro veramente una categoria assolutamente mobile, elastica, dilatabile a proprio piacimento, e strutturando appunto all'interno del Digital Service Act un'infrastruttura censurante, autorizzando in particolar modo le grandi piattaforme. Ecco, tutto questo appunto per arrivare alle nuove modulazioni dello scenario sorvegliante, alle mosse della commissaria Ylva Johansson, che si intende costruire consentendole con la giustificazione del contrasto alla pedopornografia online. Ti proporrei solo un'ultima domanda, perché diciamo che la questione che si sta sollevando, che avete sollevato con questa inchiesta e che in generale sta emergendo anche presa di posizione di diversi attori, sia che si occupano, come dicevi tu, di tutela dei minori, sia di libertà digitali, privacy e via dicendo. Insomma, assume una dimensione veramente significativa, una dimensione senza di pervasività senza precedenti nella vita della popolazione nel suo insieme. Cioè, pensiamo anche al contesto storico, accedere ai contenuti dei dispositivi della popolazione europea è un tipo di perquisizione anche di massa molto più approfondito rispetto a qualunque sorveglianza sia mai stata resa operabile nella storia, mi verrebbe da dire. Ci sono all'interno delle nostre interazioni o dei nostri dispositivi molte più informazioni rispetto a qualunque cassetto, album fotografico, corrispondenza epistolare, via dicendo. Ma il dibattito, al di là di poche persone che se ne interessano, sembra abbastanza silente. All'esterno, ecco, diciamo all'estero, fuori dall'Italia, il campo, diciamo, politico mediatico sta in qualche modo occupandosi o resta comunque un tema molto marginale rispetto alla sua rilevanza?
Sì, questo sicuramente è un tema importante. In Italia, come ben sappiamo, e chi ascolta questa trasmissione lo sa, l'interesse e il dibattito pubblico soprattutto attorno a questi temi sono molto limitati. L'interesse poi, nel momento in cui si spiega quale sarebbe l'impatto di una proposta di questo tipo, ovvero in qualche modo aprire una porta d'ingresso in tutte le nostre comunicazioni quotidiane, si tratta di miliardi a livello europeo solo ogni giorno, solo su una piattaforma come WhatsApp sono scambiati miliardi di messaggi, significa una misura particolarmente preoccupante che in diversi contesti evoca un po' dei fantasmi del passato, dalla Stasi nella Germania Est a altre misure di sorveglianza. In Italia c'è meno attenzione e non c'è stato neanche un dibattito parlamentare sul mandato da parte del governo italiano per negoziare a livello europeo. Il mandato è stato di fatto deciso dal governo, cosa che insomma si può fare, però potrebbe essere una buona pratica sollevare su alcuni temi di grande rilevanza e impatto come questi anche insomma dei dibattiti perlomeno all'interno delle istituzioni parlamentari. Però di fatto l'Italia a livello di Consiglio europeo, quindi di rappresentanza del governo italiano nell'Unione europea, è sempre stata estremamente favorevole a tutte le misure anche un più dure in qualche modo di proposte dalla commissaria Johansson e da alcuni parlamentari europei, e anche forse proprio perché manca questo collante con la società civile, questa dibattito anche nei media italiani attorno a questi temi. E in altri paesi c'è stato più dibattito, io direi in particolare in Germania, nei Paesi Bassi e in parte in Austria, per motivi nella Germania anche appunto in parte storici, in qualche modo il tema della privacy è sentito in modo superiore, ma anche perché c'è una trasparenza delle istituzioni maggiore e quindi si possono accedere a informazioni. Ci sono vari gruppi molto più forti organizzati della società civile che si occupano di privacy, protezione dei dati, di sorveglianza, e allo stesso modo in parte in Olanda, e l'Olanda poi è particolarmente interessata in qualche modo perché è sede di moltissimi, insomma, basa, diciamo, una parte importante della propria economia anche su internet, sul fatto che ci siano delle misure di apertura per cui ha attratto insomma moltissime compagnie
server, via dicendo.
Server, esatto, esattamente. Quindi ecco, anche lo stesso governo olandese, pur come sappiamo bene non essendo particolarmente, anzi per nulla, progressista, diciamo, o basta guardare come si muove per esempio sulle migrazioni, sull'accordo con la Tunisia o altro, però è uno dei più contrari alla proposta, e per questo i negoziati a livello di Consiglio europeo sono ancora bloccati, sarebbero dovuti finire già alcune settimane fa, ma ancora non si sblocca. E quindi sì, esiste un dibattito in parte maggiore in alcuni paesi, però in Italia sicuramente manca molto per il momento.
Sì, certo, poi appunto utilizzare lo strumento persuasivo del contrasto alla pedopornografia, utilizzare, come dire, la categoria dell'antimafia, sono quegli strumenti che sfondano qualunque porta perché accedono a determinate cornici morali senza andare poi ad approfondire quali sono gli scenari che vanno a produrre. In qualche modo appunto Ylva Johansson sta dimostrando una nocività e una capacità di manipolazione degli eventi veramente efficace. Insomma, continueremo a seguire, vedremo se sarà nociva come la sua collega Ylva di Taranto o se invece ci sarà un argine a queste sue scelte. Che dire, io ti ringrazio davvero Giacomo per la precisione e soprattutto per il lavoro enorme che avete fatto in questi ultimi mesi. Speriamo che si arrivi moltiplicando queste informazioni a suscitare un po' di reazioni. Mi vengono in mente anche scenari possibili con uno sciopero delle interazioni per qualche giorno per boicottare queste iniziative, per cercare di in qualche modo sabotarla anche sul piano tecnico. Che dire, se altro da aggiungere, se no ci risentiamo presto.
Certo, grazie insomma per lo spazio, per l'attenzione e i dettagli su questi temi. Posso accennare al fatto che poi uscirà a breve anche una versione italiana dell'inchiesta nei prossimi giorni su IRP Media, e quindi sarà di fatto con anche alcuni dati più attinenti proprio all'Italia, e che quindi invito a leggere. Poi chiaramente è importante tenere l'attenzione anche in questo momento e in qualche modo sì, spingere per occasioni di dibattito su questo nuovo regolamento europeo ancora in fase di negoziazioni.
Grazie ancora. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Buona
ciao.
Giornata.